Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. La settimana scorsa si è concluso alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa un ciclo di seminari sugli studi di genere e il lavoro. L'iniziativa, leggo dal sito della Scuola Sant'Anna, fa parte di un progetto interdisciplinare promosso dall'Istituto di Economia e dall'Istituto Dirpolis, Diritto, Politica e Sviluppo, sempre della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Un progetto interdisciplinare che discute della divisione di genere del lavoro nelle società a capitalismo avanzato. I contributi a questi incontri sono arrivati da studiose e studiosi di economia, di storia economica, filosofia politica, teoria femminista e scienza politica. Buongiorno e benvenuta a Maria Enrica Virgillito. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a Radio Popolare e grazie di avermi ospitato oggi.
Professoressa all'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è stata una delle persone che ha partecipato e promosso, si può dire, no, Virgillito, questi incontri.
Sì, abbiamo avviato questo ciclo di seminari in collaborazione con l'Istituto Dirpolis, come appunto lei ci raccontava all'inizio, e sono dei cicli di studi interdisciplinari sulla questione intersezionale dello studio del lavoro e del genere insieme.
Quindi. Allora, scorrendo i temi degli incontri, ricorrono i concetti di lavoro di cura e il bisogno relativo a questo di valorizzazione ed emancipazione, lavoro pagato e non pagato e anche qui l'impatto che ha sulla divisione di genere. Perché questi sono concetti importanti e che cosa spiegano, ci spiegano della realtà?
Allora, le questioni che abbiamo cercato di porre sotto osservazione sono delle dimensioni che riguardano attualmente le configurazioni delle società contemporanee, delle società a capitalismo avanzato, riguardano in generale le forme relazionali che all'interno degli assetti sociali si manifestano e sono sostanzialmente articolate su due aspetti: le relazioni lavorative, quindi i processi legati a come la forza lavoro si relaziona nel mercato, in condizioni di mercato, ma anche le relazioni che sono invece dovute ai rapporti tra i generi. Perché queste questioni diventano rilevanti? Perché nelle economie a capitalismo avanzato, ma in generale nelle società avanzate, non solo, però in particolare nelle società avanzate, troviamo una forma di intersezione tra le asimmetrie di natura economica, in particolare la deprivazione e lo svantaggio economico, non solamente reddituale, che è uno degli aspetti, il cosiddetto gender wage gap, che è stato molto analizzato nella disciplina economica, ma troviamo anche delle forme di asimmetrie più, se vuole, più profonde, più radicate, che sono legate sostanzialmente alle asimmetrie occupazionali da una parte, quindi il tipo di lavoro che le donne in generale, le componenti se vuole diverse, svolgono nel mercato del lavoro, quindi nelle relazioni di mercato, e nei rapporti invece della divisione del cosiddetto tempo di lavoro non pagato, che quindi è l'attività, tutto ciò che viene svolto con mansioni che non sono retribuite dal mercato, e questo va dalla cura dei figli e delle figlie, alla cura degli anziani, al mantenimento dell'attività, sostanzialmente dell'attività di casa, e tutto quello che attiene alla cura dei soggetti, che sono invece estremamente asimmetriche nella divisione dei ruoli, ossia il peso nella gestione del cosiddetto lavoro di cura non pagato risulta essere estremamente e persistentemente a carico delle donne. Questa doppia segregazione, se vuole, una segregazione nei rapporti premercato, nella cosiddetta nella dimensione familiare, con un'accezione ampia di famiglia, quindi non normata da una dimensione classica, ma in generale nei rapporti premercato, e nei rapporti, se vuole, di mercato, quindi la segregazione dentro e fuori, sostanzialmente si connatura con una nozione che è, se vuole, femminilizzazione, ma con un'accezione che questa dimensione della femminilizzazione non è soltanto una cosiddetta maggiore partecipazione della componente femminile al mercato del lavoro, ma anche una estensione delle condizioni di svantaggio che la componente femminile subisce nel mercato del lavoro e che si stratifica nei rapporti dentro la dimensione familiare. Quindi se il tempo di lavoro grava sulla donna indipendentemente dall'educazione, indipendentemente dall'attività che questa svolge nel mercato, se il tempo di cura grava prevalentemente sulla donna e non c'è una ripartizione dei ruoli nella famiglia o nella dimensione, se vuole, personale, dobbiamo porci delle domande. Perché questo viene a manifestarsi? Questo è il punto di partenza.
E il punto poi, appunto, è come si interviene in queste situazioni, e qui si richiama il tema delle politiche, le politiche pubbliche, come possono intervenire su queste situazioni. E la settimana scorsa c'è stato l'ultimo incontro di questo ciclo di seminari alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, politiche e politica di un discorso di genere. Lei ha partecipato direttamente, Virgillito, a questo incontro. Le chiedo che cosa è venuto fuori Da quella giornata, dove insieme a lei c'erano altre quattro donne con profili diversi da quelli dell'Accademia, erano attiviste principalmente, no?
Sì, abbiamo cercato, sulla base di questi dei presupposti che vi ho illustrato, provato a condividere prima, di mettere insieme delle pratiche e delle politiche parallele che potessero rappresentare delle forme di risposta al problema della subordinazione della condizione di genere che abbiamo discusso. Allora abbiamo avuto dei contributi che venivano dal mondo un po' del policy advocacy, che propongono in particolare la professoressa Karakhan, Istanbul Technical University, che ci ha illustrato un possibile piano di sviluppo delle società contemporanee verso quello che lei ha definito una cosiddetta purple economy, quindi un'economia che fosse centrata su dei principi in grado di mettere il problema della cura non soltanto più come un residuo, ma che venisse invece valorizzato all'interno dei rapporti di lavoro. E poi abbiamo avuto contributi da attiviste, in particolare Federica Loi del Centro Antiviolenza Luce e Siesta di Roma, e Eleonora Mizzoni di Women on Web, e Francesca Lizzi di Obiezione Respinta, che ci hanno raccontato l'impersonalità tra la dimensione della disparità economica e la vulnerabilità, innanzitutto nella possibilità dell'essere soggetti a forme di violenza, e quindi la risposta che un centro antiviolenza come Luce e Siesta dà come forma di possibilità di riabilitazione, di rigenerazione di soggettività che hanno subito delle violenze, e dall'altra parte la possibilità dell'esercizio dei diritti riproduttivi che oggi sono fortemente messi in dubbio e limitati dalle applicazioni in Italia, da un'applicazione deviante della legge 194, ma in generale da una articolazione di pensiero che è volto a reprimere i diritti riproduttivi. E quindi Women on Web, che è un'organizzazione transnazionale, internazionale, che aiuta le donne che non hanno la possibilità di poterlo fare ad avere degli aborti che sono però degli aborti appunto sani, attraverso pratiche di telemedicina, attraverso pratiche di supporto, quindi una possibilità dell'esercizio di un diritto riproduttivo con la cura della donna e del soggetto che è sotto pressione. E poi Obiezione Respinta, che è invece un'altra organizzazione, questa volta di natura territoriale e nazionale, che si occupa sostanzialmente di monitoraggio rispetto alle pratiche che vengono messe in atto nell'impedimento dell'esercizio dei diritti riproduttivi.
C'è un caso Prego, prego, diceva, questo è stata?
No, dico, questo è stato l'impianto della tavola rotonda ed è stato volto sostanzialmente a mettere in parallelo pratiche diverse.
C'è un caso che tiene insieme diversi elementi di un discorso di genere riferito in particolare al lavoro, ed è quello che riguarda le conseguenze diverse che ci sono state tra donne e uomini, lavoratrici e lavoratori, in quella che viene chiamata la recessione da Covid-19. Differenze, conseguenze diverse che ci sono state sull'occupazione. quando quella crisi si è manifestata e l'occupazione è cominciata a calare, le riduzioni maggiori di occupazione sono state riduzioni di occupazione femminile. Tutto questo ha portato addirittura a definire quella recessione specifica, quella di 2 anni fa, causata appunto dalle chiusure per i lockdown dovuti al Covid-19, ha portato a definire quella recessione stessa come una she recession, cioè una recessione appunto legata alle donne, del lei pronome, Virgillito. Ci può raccontare brevemente qual è la tesi, no, di questi lavori che sono stati fatti appunto sulle she recession e perché la recessione legata al Covid ha avuto delle componenti particolari, delle caratteristiche particolari che ne hanno segnato poi, diciamo così, l'epilogo in termini di conseguenze sull'occupazione?
Allora, la ringrazio per questa domanda. Effettivamente la She Recession rappresenta veramente un caso studio che interseca queste dimensioni. Prima di tutto, perché si è manifestata la She Recession? Ricordiamo il dato dell'Istat del novembre-dicembre del 2021, in cui venivano dati dei numeri particolarmente allarmanti, in cui il numero delle inattive e delle transitate nello stato di disoccupazione circa il 98% del totale di coloro che avevano perso l'occupazione, perché la pandemia sostanzialmente ci ha messo in luce che i sistemi in cui noi viviamo non sono solamente sistemi basati sulle dimensioni economiche, e tutto l'impianto produttivo in realtà si basa su un sostrato che è, se vuole, un po' un sostrato di partenza, che è poi quella che è un po' l'idea della cosiddetta teoria della riproduzione sociale, che ha a che fare con i sistemi di cura. Allora, i sistemi di cura, che sono sistemi di cura non solo legati alla sanità, ma legati a tutte le professioni che hanno alto contenuto relazionale e alto contenuto relazionale in presenza, sono stati i settori più alto esposizione del shock pandemico, perché chiaramente soggetti a chiusure o a limitazione. Cosa succede? Che questi sono i settori che sono stati più esposti alle chiusure, sono anche i settori, questo è molto chiaro nel caso appunto dei servizi, per esempio della ristorazione o dei servizi assistenziali, che non potevano essere svolti in presenza, sono settori che, o per esempio appunto il commercio svolto in presenza, che hanno subito che hanno una grande presenza della composizione femminile. Quindi, da una parte, una segregazione occupazionale femminile in settori a più alta esposizione chiusure, fermo restando la grande questione che invece ciò che è stato legato all'healthcare, al sistema sanitario, che è dovuto rimanere in piedi in ogni caso. Dall'altra parte, che cosa? La necessità delle madri di dover prendersi cura dei propri figli, delle proprie figlie o degli anziani o delle anziane. Questo ha portato sostanzialmente un effetto non più dal lato della domanda, se vuole, del mercato, che ha appunto impedito l'attività lavorativa, ma dal lato della risposta che le donne hanno dato allo shock pandemico. In molti casi cosa hanno fatto? Hanno dovuto cessare l'attività lavorativa, quindi sono transitate nell'inattività, e la transizione all'inattività delle donne risulta essere potenzialmente meno costosa nel rapporto familiare, laddove parliamo di famiglie con doppio nucleo, doppia componente, perché sono essenzialmente meno pagate. Sono meno pagate perché molto spesso hanno rapporti di natura part-time, e quindi se c'è qualcuno che deve cessare l'attività di lavoro è la donna. Allora, le donne hanno subito da una parte una cessazione involontaria legata alla dinamica della pandemia, all'unfolding della pandemia, dall'altra parte hanno risposto alla manifestazione della pandemia dovendosi prendere cura appunto dei figli e delle figlie, e in generale della gestione dell'economia domestica, cessando la loro partecipazione al lavoro. Questo ha portato al fenomeno della She Recession, che non si è manifestato solo in Italia, è stato un fenomeno osservato internazionalmente, con gradi diversi però. Questo è quello che si è manifestato.
E questa era anche la prima volta che una cosa del genere, una situazione del genere veniva a manifestarsi a chi l'ha ricercata, chi ha messo insieme ovviamente i dati, i numeri. È la prima volta che era successo, diciamo così, negli ultimi 70 anni?
Storicamente, assolutamente sì, perché storicamente le recessioni sono sempre state definite cosiddette man recession, in particolare quella del 2008, perché la dimensione, i settori a maggiore volatilità sono molto spesso legati a settori a maggiore prevalenza di componente maschile. Pensi ad esempio ai settori legati alla produzione manuale, quindi il manifatturiero, ma anche le costruzioni, che sono settori cosiddetti più esposti alle volatilità cicliche, quindi sono più soggetti alle trasmissioni dei fenomeni recessivi. Questo rappresenta un unicum, perché la pandemia è stato un vero unicum nell'articolazione della nozione delle crisi economiche, che non aveva assolutamente avuto precedenti. Quindi se la crisi del 2008 è assolutamente ormai univocamente stata definita come una man session negli Stati Uniti, tutt'altro è accaduto nel caso appunto della crisi pandemica.
Maria Enrica Virgilito, prima di salutarla, le chiedo se ci fosse qualcuno all'ascolto che vuole recuperare materiale, contatto, cosa può fare?
C'è la possibilità di poter vedere la diretta che noi abbiamo fatto su YouTube del ciclo della tavola rotonda del 30 maggio, e siamo assolutamente disponibili a dare il materiale laddove fosse necessario. Abbiamo tutto questo è stato collezionato sul sito internet della scuola, e quindi questi sono un po' i punti di contatto, ecco.
Perché ha bisogno di mettere parole in un motore di ricerca, il titolo del ciclo di seminari è Gender and Labor Studies. Maria Enrica Virgilito, grazie per essere stata qui con me, buona giornata e a presto.
La ringrazio, buona giornata alle ascoltatrici e ascoltatori, grazie.
Maria Enrica Virgilito, economista e professoressa all'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sono le 11:18 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But while this hate try to communicate, finding trust and love is not always easy to make. La 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 la.
Possible mistake. When you saw, la, la, la.
Prima di andare a chiudere la puntata di oggi di Pubblica, una segnalazione dal quotidiano La Stampa questa mattina. C'è un'intervista al documentarista Eric Gandini. C'è vita dopo l'ufficio, cerchiamola liberandoci dal culto dell'operosità. Sta per uscire il nuovo documentario, appunto, di Eric Gandini, che si intitola After Work. È un documentario che è ispirato liberamente ai testi sull'ideologia del lavoro di Roland Paulsen, il regista e scrittore, appunto, italo-svedese Eric Gandini, che era stato autore qualche anno fa di Videocracy, che era un lavoro anche lì di documentazione sulla ascesa di Berlusconi e del berlusconismo in Italia. Dicevamo, in questo ultimo documentario Gandini si interroga un po' su quelli che sono i temi del momento e in particolare gli effetti dell'intelligenza artificiale su tutto l'universo lavorativo, dalle dimissioni di massa all'esistenza il tentativo di ripensare in nome del tempo libero a tutti quegli eccessi che Fulvio Caprara stamattina sulla Stampa definisce eccessi nefasti del super lavoro. Sono incuriosito, dice il documentarista Eric Gandini, dalle opportunità di una vita post lavorativa. Mi sono chiesto se riusciremo mai a liberarci dal, virgolette, workismo, dalla convinzione quasi religiosa che il lavoro debba essere il fulcro della nostra esistenza, oppure se al contrario continueremo a lavorare per il gusto di farlo. E questo, appunto, è un pezzo della citazione di una citazione dell'intervista, che poi ovviamente è più diffusa e distesa sulle pagine della cultura della Stampa. Eric Gandini. Sono le 11:23 minuti, quindi siamo vicinissimi alla chiusura della puntata di oggi di Pubblica. Chiusura che non può avvenire senza ricordarvi la festa di Radio Popolare. Ormai ci siamo avvicinati a quello che è il giorno fatidico. Mancano 24 ore, poco più di 24, una trentina probabilmente, direi, sì, alla apertura dei cancelli per la festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop. Domani intorno alle 18, cancelli aperti in quel dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Lo potete raggiungere facilmente con i mezzi pubblici, in particolare la metropolitana, la linea gialla, la fermata Afori Ferrovie Nord. Vi aspettiamo tutti quanti in quelle tre giornate, venerdì, sabato, domenica, in ogni momento dal mattino alla sera saremo tutti quanti lì con iniziative, musica, concerti, presentazioni di libri, dibattiti e discussioni. Andate su radiopopolare.it per trovare tutte le coordinate di quelle tre giornate. Vi aspetto, vi aspettiamo, ci vediamo quindi al più tardi domani nel tardo pomeriggio all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini per All You Need Is Pop. For me, and from the way that I feel. Con Pubblica ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.